Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato. Sono in linea telefonica col dottor Olianti Simone. Ciao Simone.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ecco, a Simone diamo del tu, ci siamo conosciuti. Sabato prossimo, 11 aprile, sarà a Varese nella conferenza di Associazione Voglia di Vivere, che è intitolato Infine si può dire morte, con un titolo Crisi, cambiamento, vita. Simone è già stato a Varese l'anno scorso e il suo titolo di quella chiacchierata era accompagnare la vita. Quest'anno Crisi, cambiamento, vita, come mai hai scelto questo?
Beh, perché il tema della crisi e del cambiamento è il tema di vita a cui mi sto dedicando da quasi 20 anni, diciamo, del mio lavoro sia come psicologo che come accompagnatore di persone in situazioni di crisi nella vita. E credo che il tema del cambiamento sia molto legato anche a quello che abbiamo fatto l'anno scorso di accompagnare la vita, perché in fondo il cambiamento è inevitabile, molti cambiamenti sono prodotti da crisi di vita che prima o poi accadono, avvengono per tutti, eventi dolorosi, perdite, cambiamenti di lavoro, situazioni affettive critiche che ci costringono in qualche modo a fare conti con noi stessi. E io mi sono sempre più convinto in questi 20 anni che lavoro su queste cose che le crisi nella vita spesso servono ad evitarci il peggio. Se tu mi chiedi che cos'è il peggio, ti dico subito che il peggio in fondo è una vita piatta, una vita senza scosse, una vita senza movimenti, una vita senza, diciamo, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma piatti, ecco, quindi una vita che poi non ha più il gusto, non ha più il suo senso, non ha più la sua bellezza, non ha più la sua armonia. Ecco, questo è un po' motivo per cui in questi anni sia con i miei studenti al corso di laurea che con tante persone che ho avuto la gioia, la fortuna e l'onere di accompagnare in un percorso di cambiamento mi sono reso conto sempre di più di quanto questo tema sia assolutamente fondamentale per tutti noi.
Parlavi di i tuoi allievi, sì. Ma anche loro hanno momenti di crisi?
Momenti di crisi ci sono a tutte le età, ci sono delle crisi che sono fisiologiche, no? Sono le crisi dei momenti di transizione, di passaggio, basti pensare alla prima infanzia, al periodo dell'adolescenza, della pubertà, no? Il periodo del pensionamento, il periodo in cui una persona cambia vita, trova un lavoro, si sposa, ha dei figli, cioè ci sono dei momenti critici che sono di per sé fisiologici, transitori nella vita di ciascuno di noi. Poi bisogna vedere come questi elementi vengono vissuti anche dalle persone, no? Perché non tutti viviamo questi momenti di passaggio nello stesso modo, chiaramente. E poi ci sono delle crisi che sono provocate da dei fallimenti, da delle sconfitte, da degli insuccessi, da delle perdite, da dei momenti di sofferenza, di dolore, che comunque in qualche modo dobbiamo affrontare, rielaborare e possibilmente trovare delle piste, delle soluzioni che ci consentano di riappropriarci del gusto della vita, no? Perché poi alla fine si tratta di arrivare a quello, no? Non semplicemente mettere una toppa o in qualche modo superare soltanto il momento di difficoltà, ma la sfida grande è quella di ritrovare il gusto, la bellezza, il piacere, l'armonia della vita. Ecco, questo credo sia la scommessa più grande.
Ecco, mentre stavi parlando, parlavi di ritrovare il gusto, venendo fuori poi da una crisi, adesso vabbè, alcune sono un po' ci si avvicina, altre invece capitano, no? Come una morte improvvisa, esatto. È un momento di crisi. Esatto. Come si fa a ritrovare il gusto di continuare?
Io credo che il cambiamento sia sempre possibile nella vita, il cambiamento è sempre possibile però a due condizioni. La prima condizione è che lo si voglia fare, e la seconda condizione è che si sappia come farlo, che si sappia dove mettere le mani. Ecco
la prima, vabbè, è chiaramente uno sforzo mettersi in persona e volerlo fare.
Come noi reagiamo poi alla fine agli eventi, no? A quello che ci capita nella vita. A quello che ci capita nella vita, come noi reagiamo agli eventi. Questo fa la differenza, perché tutti noi prima o poi nella vita subiamo delle perdite, subiamo degli insuccessi, Il modo in cui noi scegliamo di reagire a questi eventi fa la differenza. Evidentemente questo non significa che non si soffra, che non ci sia dolore, che non ci sia apprensione, che non ci sia ansia, che non ci sia smarrimento, scoraggiamento, ma il problema è come poi si decide, come si sceglie di affrontare quello che ci capita, fa la differenza.
Ecco, e questo vabbè, ci si mette in gioco in prima persona. La seconda fase invece uno può anche non essere in grado di...
Esattamente, se uno non è in grado è proprio lì che si ha bisogno di aiuto, no? Io credo che la psicologia per tanto tempo si è concentrata soprattutto sul perché, no? Molte correnti, orientamenti anche psicoterapeutici si sono concentrati moltissimo su individuare il perché una persona sta male, il perché una persona soffre, dando poca importanza o scarso rilievo invece al come se ne esce. Ora il problema non è tanto perché io soffro, io posso sapere tutti i perché della mia sofferenza, non cavare un ragno dal buco e continuare a star male, anzi sto ancora peggio perché so pure perché soffro. Il problema credo sia quello di riuscire a individuare delle piste per affrontare i momenti di insuccesso, di sconfitta, di fallimento, di perdita, ricominciando a vivere con il gusto della vita. E quando questo non ci è possibile farlo da soli, spesso capita che sia così, credo si debba avere anche il coraggio e l'umiltà di chiedere aiuto.
Ecco, ma chiedere aiuto a chi?
A chi sa come si fa a venirne fuori. Non è detto che per il fatto che uno sia uno psicologo patentato sia capace di farlo, evidentemente. Io credo che devono essere persone che hanno già fatto questo percorso e che sanno come si fa a farlo, ecco, sostanzialmente. Certamente gli psicoterapeuti dovrebbero essere attrezzati in questo, ma non è detto, può essere anche una persona che sia attrezzata spiritualmente, può essere una persona che ha una saggezza di vita, che ha individuato dei modi che sono utili, efficaci per arrivare a questo tipo di risultato, di obiettivo, che è quello di imparare a reagire a ciò che ci capita in una maniera che non sia distruttiva ma costruttiva.
Sì, ok, d'accordo. Ma senti, parlando un po' a livello così generale, adesso mi è venuto in mente chissà poi perché un corso fatto sul lavoro, proprio partendo da momenti di crisi, che allora era difficoltà del lavoro, il trovare le risorse, allora era anche un discorso poi di tante persone che lavoravano, insomma bisognava anche cambiare tipo di lavoro, di mansioni, e non tutti erano disposti, perciò c'era questo corso che ci ha fatto fare a livello aziendale di approfittare delle opportunità per migliorare, certo. Che sembrava una cosa un po' così abbastanza semplice, un po' insomma, e va bene, in questo momento qui poi di crisi così generale.
Ma non tutti sono capaci di cogliere l'opportunità.
Infatti.
Quello che è un momento critico per una persona può essere una sconfitta, per un'altra un'opportunità. La crisi non è necessariamente un fattore negativo, può essere un fattore di grande positività, di cambiamento. Alle volte magari non la sappiamo gestire, facciamo fatica, ma se riusciamo a trovare il modo di affrontare la crisi in maniera così costruttiva e positiva, la crisi spesso nella vita serve ad evitarci il peggio. Io questo in tanti anni ascolto le persone, che ascolto me stesso prima di tutto, perché anch'io ho avuto delle crisi, dei fallimenti, alcuni dei quali anche piuttosto seri, e che mi hanno costretto a rivedere tante mie posizioni, a ripartire, a rimettermi in discussione, a rimettermi in gioco. Bisogna vedere come viene affrontata l'opportunità che ci viene offerta, perché spesso le persone dicono ah, ma io non ho avuto fortuna. Ma guarda, io non credo alla fortuna, io credo che avesse ragione un grande imprenditore americano quando diceva che la fortuna sta a metà strada tra la preparazione e l'opportunità. Ma se una persona non è preparata, non sa cogliere la fortuna che gli passa accanto come un'opportunità, semplicemente non la vede. Si irrigidisce, si chiude nel suo mondo fatto di stereotipi, fatto di pensieri che vanno sempre in automatico, fatto di piloti automatici che noi mettiamo costantemente, riproducendo sempre lo stesso tipo di risposte a eventi magari anche diversi, che sono spesso disfunzionali, e quindi non sappiamo cogliere quelle opportunità che spesso la vita ci offre anche sotto forma di qualcosa di più scomodo, di più faticoso e magari anche di più doloroso.
Dici poco, insomma, praticamente riuscire a vedere un'opportunità su un qualcosa che...
E questa è la sfida emozionante, no? E per questo che questo tema mi affascina così tanto. Io ho cominciato a occuparmi di questo a partire da una mia crisi personale. Una mia crisi personale molto grave che ha rischiato di atterrarmi, e lì o cambiamo o morivo. Quindi quando vivi queste cose in qualche modo ti devi muovere, no? Ho avuto la fortuna di incontrare delle persone che mi hanno aiutato, che hanno saputo aiutarmi. Io ho avuto, non so, l'umiltà, forse anche la sensibilità di mettermi in ascolto, di voler ripartire, di non chiudermi, di non irrigidirmi in schemi confezionati e disfunzionali. E quindi anche questa è stata la mia salvezza alla fine, insomma.
Va bene, dai, allora magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo
sì.
Dopo il discorso.
Va bene.
L'amore fa l'acqua buona, fa passare la malinconia, crescere i capelli l'amore fa. L'amore accarezza i figli, l'amore parla con i vecchi, qualcuno vuole bene ai più lontani, anche per telefono. L'amore fa guerra agli idioti, agli arroganti pericolosi, fa bellissima la stanchezza, avvicina la fortuna quando può, fa buona la cucina. L'amore è una puttana che onora la bellezza di un bacio per regalo. Cose che fanno ridere l'amore fa, cose che fanno piangere. L'amore fa belli gli uomini, sagge le donne l'amore fa, cantare le allodole, dolce la pioggia d'autunno. E vi dico che fa viaggiare, sì, illumina le strade, fa grandi le occasioni di credere e di imparare. Cose che fanno ridere l'amore fa, cose che fanno piangere. Fa crescere i gerani e le rose, aprire i balconi l'amore fa, confondere le città, a riconoscere i padroni l'amore lo fa. Aprire bene gli occhi, amare più se stessi, l'amore fa bene alla gente, comprendere il perdono l'amore fa.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio, sono in linea telefonica con la dottor Simone Olianti, stiamo parlando appunto di questa prossima conferenza di sabato 11 aprile a Varese, crisi, cambiamento e vita. Parlavi di una tua crisi che ti ha fatto poi cambiare, che dicevi appunto l'umiltà di affrontarla in un modo diverso e che ha avuto alcuni così maestri, se possiamo dire, qualcuno che ti ha aiutato. Sì. Qualcuno di modo particolare, di qualche persona che così ti ha fatto un po' riflettere?
Ma senti, l'aiuto può essere di varia natura. Per me è stato molto importante incontrarmi con una realtà che qui in Toscana, che è una realtà di accoglienza, dove c'è un prete che fa un lavoro straordinario con le persone che hanno situazioni di crisi, e per me è stato quello di grande aiuto.
Ho capito.
Mi riferisco alla Fraternità di Romena, che è vicino a Venezia.
Sì, infatti c'è sul sito della radio una bellissima intervista a Don Luigi Verdi, esatto, del 2 di dicembre.
Lui è stato uno di quelle persone, un caro amico, che mi ha aiutato a ripartire. Poi chiaramente ho lavorato moltissimo anche sugli aspetti psicologici, perché insomma era un po' più pane mio. Però devo dire, sai, che nessuno è medico di se stesso, no? Bisogna sempre comunque avere anche la accortezza, quando siamo in difficoltà, anche di individuare quelle persone, quel luogo, quegli ambiti dove si può ricevere poi un aiuto che sia davvero efficace, no? Però ecco, io credo che, senza mai perdere la fiducia, ecco, il messaggio che vorrei lasciare e lanciare anche sabato prossimo, a Via Crescendo, è proprio questo: di non scoraggiarsi mai, di non perdere mai la speranza, perché dentro di noi ci sono delle risorse straordinarie. Veramente l'essere umano è meravigliosamente complesso, delicato, ma anche con delle risorse davvero straordinarie. Io credo molto, e perché l'ho visto in tanti anni, che a mia volta ho aiutato le persone in questo percorso di cambiamento e di uscire da situazioni di crisi e di scoraggiamento, che ci sono meravigliose opportunità. Bisogna chiaramente interrogarsi, bisogna muoversi, perché il cambiamento comincia al movimento. Perché finché una persona se ne sta sdraiata sul divano pensando che tanto nessuno può far nulla per lui, che tanto non c'è niente da fare, che tanto non c'è speranza, è chiaro che non se ne cava le gambe. Qualsiasi cambiamento comincia dal movimento, bisogna cominciare ad alzarsi e a muoversi, è soltanto muovendosi che il cammino si apre. Il cammino si apre camminando, non c'è altro modo. Poi bisogna vedere dove andare, evidentemente, però sì, intanto sì, bisogna alzarsi e muoversi, perché altrimenti non si smuove nulla da sé, ecco, questo è chiaro. Quindi ci vuole comunque la volontà, e questa è una libertà che nessuno può togliere all'uomo, eh? Questa è una libertà che nessuno può togliere all'uomo, l'ultima libertà di cui parlavano già da Spinoza fino al grande psichiatra viennese Viktor Frankl, che parlavano dell'ultima libertà dell'uomo, che è la libertà anche nei momenti di maggiore assurdità, come può essere nel caso di Frank il campo di concentramento di Auschwitz, dove lui ha vissuto un'esperienza tremenda, ma dove è nata anche la logoterapia, per esempio, di dire: l'uomo anche di fronte alla barbarie più grande può comunque sempre scegliere che tipo di atteggiamento avere nei confronti di quello che gli stanno facendo. Questa libertà non ce la toglie nessuno. Nessun condizionamento ci può togliere questa libertà.
Questa la dice lunga, insomma. Senti, ricordo l'anno scorso, nella tua chiacchierata che ha colpito me, ma anche molti altri, è stato il racconto della tua così incontro con Madre Teresa di Calcutta.
Sì, è un'altra persona che certamente ha influito moltissimo sulla mia vita. Sì. La Madre Teresa ha imparato soprattutto che le cose si imparano facendole. Le cose si imparano facendole, questo l'ho imparato proprio da Madre Teresa. E da una cosa importante che ho imparato da Madre Teresa è stato, soprattutto quando io ero un giovane laureato, ero appena laureato, ho fatto questa esperienza un mese da lei, ero tutto filosofo, sai, avevo tutte le mie domande, no? E allora gli si chiedevano: ma madre, ma come si fa ad amare così? Ma com'è possibile l'amore? Ma tutte queste domande filosofiche. Lei, che era una donna che parlava pochissimo, una volta ci disse due parole, ci disse: come si impara? Si impara facendolo.
Due parole.
Ad amare si impara amando, cominciando a farlo. E questa è la grande lezione che ho imparato da lei, che ho imparato anche a Romena, che tra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare, ma c'è di mezzo il cominciare. c'è di mezzo il cominciare, anche il cominciare a rivedere la nostra vita in maniera diversa, no? Avendo questa fiducia, questa speranza che è possibile una vita più gustosa, una vita più soddisfacente, una vita nella quale ci riconosciamo. Una vita nella quale ci riconosciamo.
Ecco, prima volevo farti una domanda, ma in parte già risposto, ritornando poi a questo incontro di sabato pomeriggio alle 16.30 in Sala Montanari, per chi è di Varese l'ex Cinema Rivoli, in centro era proprio dove volevi arrivare, cioè qual era il messaggio che volevi mandare?
Come, scusa?
Il messaggio che volevi mandare alla fine poi di questa tua...
Il messaggio è questo, che di non scoraggiarsi, di non avvedersi e che nell'uomo c'è un grandissimo, meraviglioso potenziale di speranza, di fiducia, di ripartenza, che è possibile ripartire, io l'ho fatto, l'hanno fatto centinaia di persone che ho avuto la fortuna, la gioia di accompagnare in questi anni. Si può fare, bisogna chiaramente predisporsi a farlo, bisogna sapere come si fa e anche bisogna qualche volta farsi anche aiutare quando le cose diventano più complicate. Questo è un messaggio assolutamente di fiducia, di speranza che vorrei lasciare. La speranza non è una dimensione illusoria, per come vedo io la speranza, per me la speranza è diventata anche una convinzione di possibilità. La convinzione di possibilità che ci porta a vivere le crisi come un'opportunità e non semplicemente come una debacle e una sconfitta, ma come un'opportunità di crescita, un'opportunità di cambiamento, un'opportunità per arricchire la nostra vita, un'opportunità per imparare a vivere, per imparare ad amare. E poi alla fine questo ci consente, ed ecco che ci si ricollega anche al tema dello scorso anno, ci consente anche di imparare a morire poi alla fine, perché... Chiaramente la consapevolezza della nostra mortalità deve esserci utile per imparare a vivere una vita più degna di essere vissuta, in modo che non arriviamo alla fine della vita e ci accorgiamo di non aver vissuto. Questa sarebbe la cosa più tragica alla fine, no? Arrivare alla fine della vita che ci danno l'Oscar come miglior attori non protagonisti della nostra vita.
Mi piace questo parallelo. Miglior Oscar per attore non protagonista. Beh, insomma, effettivamente imparare a morire ci dici poco, insomma, in questo mondo che la morte o è spettacolo o è ignorata.
Esattamente. Mentre la morte già dai filosofi greci, non ci scordiamo, la filosofia in Grecia è nata proprio per rispondere fondamentalmente a questa domanda, no? Cioè la filosofia nasce sostanzialmente come risposta al problema della morte, quindi... Per i filosofi greci la morte, la filosofia era sostanzialmente imparare a morire, quindi il tema della nostra caducità, della nostra mortalità, l'essere umano è l'unico, a quanto ne sappiamo noi perlomeno, delle specie viventi che ha consapevolezza della propria mortalità, e quindi questo in qualche modo. I greci ce l'avevano profondamente chiara questa cosa, talmente chiara che quando i grandi poeti, drammaturghi della classicità greca non usavano il termine anthropos o aner per definire uomo, ma thanatos oppure protos, che vuol dire mortale. Quindi quando i greci parlavano dell'uomo usavano l'aggettivo mortale, perché tale era la consapevolezza della mortalità dell'uomo che lo chiamavano thanatos oppure protos, cioè mortale. Quindi questa consapevolezza ci deve portare non tanto ad avere angoscia della morte, quanto piuttosto ad appropriarci della vita come del dono più prezioso che abbiamo, ad appropriarci del momento che ci è chiesto di vivere nel qui ed ora come il momento più bello e più prezioso che abbiamo e non abbiamo altro, e di viverlo con grande pienezza e con grande gusto. Io credo anche per coloro che ci ascoltano e che magari appartenenti a qualche confessione religiosa, sono credenti. Io credo che anche per un credente cristiano, per esempio, questo sia una cosa da tener conto, cioè in fondo il modo migliore per dar gloria a Dio è quello di godere pienamente della vita che ci ha dato. Goderne pienamente.
Sì,
il peggior peccato che si possa commettere è quello di sciupare questo dono.
Esatto, sì, sono d'accordo, perché è un dono la vita e non va buttata, insomma, con mille difficoltà, con mille momenti di scoraggiamento che uno può avere, però ecco, c'è questa dimensione sempre di essere un qualcosa di bello, insomma.
Assolutamente, è un messaggio di grande fiducia, di grande speranza, per cui il cambiamento è costante. Alcuni cambiamenti sono del tutto fisiologici, basti pensare a quelli del corpo, quelli biologici o quelli mentali, altri sono prodotti da situazioni, da eventi, e bisogna imparare ad affrontare la vita con coraggio e con grande fiducia. E con grande fiducia.
Sì, ho sentito una volta da uno, insomma, dire va tutto bene in questo mondo perfetto, che così è un'esortazione che è molto bella. Senti Simone, io ti ringrazio di questa chiacchierata. Un'ultima domanda, siccome si parla di morte, sei su un volantino intitolato Infine si può dire morte, molti guardano questo volantino, poi rifiutano, perdendo magari delle occasioni con incontri con personaggi veramente di spessore, come si dice. Perché venire a sentirti? Ecco, perché venire a queste conferenze magari un po' riluttanti?
Ma guarda, certe volte i cambiamenti partono e nascono proprio da eventi occasionali. Io ti devo dire che quando io ero nel mio momento critico, pazzesco, vi racconto questo piccolo episodio e poi concludiamo l'intervista perché non voglio rubare troppo spazio, ma ti racconto questo piccolo episodio e può essere utile a chi ci ascolta. Quando nel 1998 io ebbi questa crisi tremenda, era una crisi grave a livello affettivo, a livello lavorativo, a livello di salute, perché ero in una situazione che stavo morendo, anche dal punto di vista proprio fisico, quindi una crisi a tutti i livelli, mi capitò, mi chiesero di andare a partecipare a un corso, a un congresso a Milano. Io ero talmente distrutto che non avevo nessuna voglia di partecipare a questo congresso a Milano, però era obbligatorio, per lavoro ci dovetti andare. Ecco, io andai a questo congresso, c'erano quattro relatori, non mi ricordo assolutamente niente di quel congresso, però ci fu un relatore che disse delle cose, probabilmente il modo in cui le disse, e da quella conferenza io sono ripartito. Non so cosa è successo, ma mi è scattato un click nella testa, per cui io sono tornato a casa, ho ricominciato a lavorare al dottorato che avevo abbandonato da più di 2 anni perché ero a pezzi, e è ripartita la mia vita. È bastato un evento, un'occasione, però vedi, così, ci sono andato e è cambiato la vita. Alle volte nella vita basta poco, ti arriva una parola nel momento giusto, in un momento magari in cui non te l'aspetti, ma che per te è il momento giusto, ti può cambiare davvero la vita. Per me è stato così, per cui alle volte quelle cose che noi sottovalutiamo, che pensiamo non possano essere importanti, se possono essere invece foriere di grandi speranze e di grandi cambiamenti.
Bene, io ti ringrazio e spero che questa tua esperienza, così, per qualcuno di Varese magari possa essere veramente l'occasione di sabato prossimo, 11 aprile. 16:30.
Tutto il cuore. Ci vediamo allora con grande gioia questo giorno per condividere tante cose belle insieme.
D'accordo, ti ringrazio tanto, un abbraccio.
Bene, arrivederci, ciao.